Ben ritrovati a tutti voi, sono Grazia e oggi voglio finalmente parlare con un componente del collettivo A4, Antonio Capone. Dico finalmente perché è da un po' che aspettavo il momento giusto per farlo ed è arrivato. Ciao Antonio, ben arrivato su Radio Vegit.
Ciao, Grazia. Ringrazio per lo spazio che ci stai concedendo.
Allora, partiamo proprio dalla base, no? A4, il vostro claim è: guarda l'oppressione attraverso gli occhi di chi la subisce, attivismo antispecista per l'autodeterminazione animale. Allora, ci racconti meglio cosa sta dietro a questo claim e che cos'è il collettivo A4?
Certo, A4 già dal nome ha due significati. Il primo è quello che appunto hai detto tu, che è composto da 4A, quindi da attivismo antispecista per l'autodeterminazione animale. Mentre, diciamo, il significato che probabilmente arriva prima è quello che ricorda appunto un foglio di A4, che è lo spazio concesso dall'industria che sfrutta i corpi delle galline, dove appunto queste restano a vita, anche quando si parla di galline, di allevamenti a terra. Lo spazio concesso non è mai più grande di un foglio A4. Per questo motivo abbiamo deciso di chiamare il collettivo in questo modo e risultava anche molto immediato da ricordare. Il collettivo quindi nasce nel 2021 da un gruppo di attivisti e attiviste che hanno iniziato ad approfondire tematiche antispeciste più sul versante, diciamo, intersezionale, perché provenendo comunque da un attivismo dove era incentrato soprattutto sul veganismo e sulla responsabilità dell'individuo, abbiamo capito, confrontandoci e leggendo diversi testi, che la cosa è molto più complessa rispetto a come, diciamo, ci fa credere un certo tipo di veganismo basato appunto soltanto sulla responsabilizzazione dell'individuo. E quindi abbiamo iniziato a fare attivismo in strada, sempre con video e cartelli, ma con un approccio diverso, in cui abbiamo iniziato ad includere anche due tematiche che di solito sono trattate in modo secondario, come la resistenza animale e quella dei rifugi. Puntiamo soprattutto su quest'ultima parte quando appunto facciamo gli eventi in strada, perché vogliamo che il nostro tipo di attivismo sia collegato a quello che fanno nei rifugi, quindi far conoscere alle persone che ci sono delle realtà, dei luoghi di resistenza che non sono fattori didattiche, perché magari la maggior parte delle persone immagina gli animali liberi all'interno delle fattorie didattiche, mentre invece appunto ci sono questi luoghi dove le persone possono avere un contatto diretto con chi è stato testimone e si è liberato oppure è stata liberata da una situazione di sfruttamento. Poi dal di lì abbiamo iniziato a partecipare e organizzare a vari tipi di manifestazioni, proteste e altre azioni dirette, e poi con la produzione di materiale soprattutto grafico, cioè sia grafico che ovviamente di contenuti, perché comunque facciamo anche molta divulgazione online, sia con dei post sia sul sito, abbiamo raccolto un bel po' di materiale, per cui siamo riusciti anche a fare dei banchetti in diversi eventi, il cui ricavato ovviamente poi lo distribuiamo ai rifugi. Di volta in volta si sceglie nel collettivo un rifugio e si dà il ricavato appunto al rifugio. Infine abbiamo una collaborazione, una sorta di gemellaggio con Terrestra. Terrestra, per chi non lo conosce, è una realtà contadina qui in Romagna, dalle parti di Lugo, a Sant'Agata, sul Santerno. Praticamente sono contadine femministe e antispeciste. Noi abbiamo conosciute, diciamo, per vie collaterali, è nata questa collaborazione. Lo scorso luglio, abbiamo invitato Massimo Filippi, le attiviste di Scobi, che ci hanno parlato appunto della situazione in Trentino, mentre poi con Massimo Filippi abbiamo fatto la presentazione del suo ultimo libro M49.
Sì, che abbiamo presentato anche noi in radio.
Sì, infatti.
Insomma, le attività sono veramente tantissime. Intanto volevo fare i complimenti per la grafica, perché le vostre locandine sono veramente molto belle, sono particolari.
Grazie.
Sì, sono stata molto attirata fin dall'inizio. all'inizio, quando avevate lanciato le prime con i cinghiali in città, e come era proprio, sì, avete fatto la collaborazione con Francesco Di Giorgio, ecco.
Abbiamo coorganizzato insieme ad Alma Libre una manifestazione a Viareggio, dove appunto abbiamo presentato quei cartelli, e poi abbiamo rifatto lo stesso evento, la stessa manifestazione con un po' più di rifugi, c'era anche Francesco De Giorgio, però quella volta poi l'abbiamo fatto a Firenze. Diciamo che puntiamo molto anche sull'aspetto grafico, sull'aspetto visivo del progetto.
Si capisce che c'è dietro qualcuno che ne sa di grafica, sono molto particolari. Senti, una delle iniziative di A4 è l'Antispeganuary, che lanciate proprio in concomitanza con il Veganuary, e anche il logo ricorda, sì, un po' uno di quelli usati per il Veganuary. Quindi è la conferma che l'Antispeganuary vuole esplicitamente essere la contrapposizione di Veganuary?
Il logo in effetti è stato rimodificato, ce ne siamo in qualche modo riappropriati e lo abbiamo rigettato, diciamo, sui social e in rete, dando appunto un messaggio che c'è qualcosa oltre il Veganuary. L'iniziativa in sé del Veganuary è sicuramente interessante. Alcune delle problematicità stanno nei messaggi che vengono lanciati dall'iniziativa. Antispeganuary quindi non è contro il Veganuary, ma è un gioco di parole che sta per gennaio antispecista. Quindi riguardo alla problematicità del Veganuary, che comunque noi troviamo problematico, è il fatto che si tenda a parlare di una prova, la prova di un mese, facendo credere alle persone che vi partecipano di poter, diciamo così, saltellare da un cibo all'altro, da un'alimentazione all'altra, come se il veganismo fosse appunto una questione alimentare. Il concetto che noi portiamo avanti è che va bene avere il Veganuary, però bisognerebbe fare distinzione tra mangiare vegetale, quindi parlare di alimentazione vegetale, che va benissimo perché ovviamente anche noi attivisti antispecisti, chiunque parla di cibo, e quindi ci sta, però non far passare il messaggio che alimentazione vegetale sia sinonimo di veganismo, perché il veganismo è per noi è un atto politico, quindi non si può provare ad essere vegani per un mese, così come non si può essere femministe per un mese, perché noi mettiamo sullo stesso piano l'oppressione animale a quella umana. Mm-hmm. Per cui, così come non si può essere antirazzisti per un mese o femministe per un mese, riteniamo che non è possibile essere vegani o meglio ancora antispecisti soltanto per un mese. Se il messaggio del Veganuary fosse: inizia da gennaio l'alimentazione vegetale, quindi è tu inizi da qui e poi vai avanti, il fatto di utilizzare la parola provare per noi è problematico.
Capito.
Per cui diciamo che questa è una delle problematicità. L'altra è il supporto, diciamo, al sistema di consumo e alle multinazionali. E questo appunto poi ne parliamo in un capitolo dell'Antispeganuary, quello dedicato sia al vegan washing che al consumismo in sé, dove appunto pensare di poter relegare o comunque introdurre il veganismo all'interno di un sistema economico che sfrutta qualsiasi vivente, è proprio il principio del capitalismo, del sistema economico, è quello di sfruttare in modo illimitato un pianeta in realtà con le risorse finite, per cui non si tiene in considerazione il fatto che il capitalismo, seppur vegano, tende a opprimere, a mettere a morte quelli che passano in secondo piano e sono i selvatici, e ovviamente le popolazioni indigene, a cui poi viene sottratto gli habitat e i territori. Per cui appunto la visione del veganismo associata ad un antispecismo che tiene in considerazione tutti i viventi è problematico se associato al sistema produttivo capitalista e alle multinazionali. Mm-hmm.
Sono due concetti che cozzano.
Un po' sì, però capisco appunto dare un messaggio di semplicità, perché queste cose magari spaventano, allontanano le persone, quindi la scelta di puntare sulla persona che da sola può cambiare il mondo. Cioè, qui non si tratta di deresponsabilizzare le persone, ma di far capire che sicuramente c'è un'azione che deve essere individuale, perché è normale che ognuno debba fare la propria parte. Però la narrazione molto spesso è: smetto di mangiare gli animali, ne ho salvati un tot. In realtà la produzione invece va avanti, per cui oltre alla coerenza personale, all'azione personale, individuale, c'è bisogno di un'azione collettiva che vada appunto in direzione di un cambio di modello, non di consumo, cioè anche di consumo, ma quello viene dopo, soprattutto il modello produttivo. E per farlo bisogna mettere in discussione il modello economico di cui facciamo parte. Non è semplice, però in modo collettivo si può provare a fare. Quindi nell'Antispegano abbiamo 7 capitoli, alcuni te li ho accennati, come appunto quello dove non si può provare ad essere vegani, quello sul consumismo, quello legato all'antropocentrismo, dove si dice che appunto mangiare vegetale o mangiare vegano, quindi appunto si spaccia il veganismo come una questione di salute o una questione ambientale, ma circoscritta sempre all'essere umano. Quindi se mangiamo vegetale risolviamo la questione ambientale, ma per noi umani. Mm-hmm. Poi c'è un capitolo un po' controverso, perché non è semplice spiegare questa cosa. Il capitolo riguarda lo specismo, e cioè definito il veganismo consumista e specista, e quindi una persona si chiede in che senso è, noi non mangiamo animali, come facciamo ad essere persone speciste? In realtà il concetto riguarda il fatto che noi cerchiamo di ricreare il sapore degli animali, quindi continuando a far credere che loro siano cibo. Anche lì capisco che per una questione di marketing e di vendita, dire che quel prodotto ha il sapore del pollo o del tonno richiama comunque l'attenzione di chi deve consumare. Dall'altra parte, noi persone, diciamo, vegane, antispeciste, dovremmo cercare in qualche modo di slegarci da questa cosa. Non so, non è semplice, ognuno avrà infatti i suoi tempi, perché tanto, diciamo, il primo passo nell'essere persone vegane è stato fatto. Però deve esserci anche questo tipo di decostruzione in cui capiamo che gli animali non sono cibo, quello lo sappiamo, perché appunto non li mangiamo più, non li sfruttiamo più, o comunque non facciamo più parte di quel sistema. Però diciamo un passo da fare, almeno da prendere in considerazione e lavorarci su, e capire che effettivamente continuare a dare un sapore agli animali significa comunque continuare a trattarli come se fossero cibo. Quindi questo, diciamo, secondo me è il capitolo un po' controverso, nel senso che potrebbe essere non semplice da digerire, diciamo così, visto che siamo in ambito alimentare. E poi vabbè, c'è il capitolo sul veganismo, che non può essere apolitico, così come l'antispecismo deve essere politico, perché appunto non si tratta di alimentazione ma di un'azione di rottura delle convenzioni culturali. C'è quasi una rivoluzione parlare di veganismo e di antispecismo. E in più non può essere apolitico, e per apolitico non si intende una questione partitica, perché sappiamo bene che sia da destra che da sinistra lo specismo prende tutti e tutte. Qualsiasi azione noi facciamo quotidianamente è politica, per cui in quel tipo di ottica non possiamo dirci apolitici, o peggio ancora dire di essere persone che adesso siamo anche in un clima con un governo che è neofascista. Ma trovo contraddittorio dirsi vegane e votare per una certa la politica, perché studiando l'antispecismo è chiaro che non puoi avere una liberazione animale se questa non va in parallelo con una liberazione umana. Credo sia impossibile l'una slegata dall'altra, per cui il veganismo e ovviamente anche l'antispecismo devono essere assolutamente politici. E poi vabbè, c'è il capitolo sul vegan washing che ho anticipato prima, sì, perché appunto si pensa che il capitalismo vegano possa avere un'etica, quando in realtà il capitalismo è un sistema amorale, cioè non tiene conto della sofferenza e della gioia dei viventi. Il capitalismo, il sistema economico e produttivo, sfrutta qualsiasi vivente pur di produrre e creare profitto, per cui pensare che possa esistere un capitalismo vegano, diciamo così, o comunque dare un'etica al capitalismo sia impossibile. Infine, questo poi è l'ultimo capitolo, riguarda il veganismo, soprattutto bianco occidentale, che è colonialista. Illuminante è stato un libro delle sorelle Afre Filco, che è Afroismo, dove appunto si parla della questione colonialista, perché un certo tipo di veganismo impone cosa bisogna mangiare, senza pensare al contesto culturale, anche geografico, dove magari ci sono posti di deserti alimentari dove non è possibile trovare quello che si trova magari qui in Occidente, quindi non tenendo conto della cultura e dei contesti, ma anche dei privilegi delle persone, si tende ad omologare, diciamo così, lo stile di consumo, per cui questa cosa qui allontana molte persone dal fare attivismo, soprattutto persone non di diverse etnie rispetto a quella che può essere europea o occidentale. In chiusura di questi capitoli c'è una serie di risorse che sono poi quelle che stiamo giorno per giorno, dal 1 al 31 di gennaio, pubblicando sui nostri social. E quindi c'è tutta la raccolta delle 31 risorse. Si parte da libri, consigliamo tanti libri, poi ci sono dei documentari, dei film. Quest'anno abbiamo consigliato anche L'alba dei nuggets di Gallina in fuga, che mm-hmm. l'abbiamo trovato molto interessante nel messaggio di liberazione animale. Ci sono dei podcast, ci sono diverse altre risorse che possono essere disponibili in rete. E la collaborazione con i libri, abbiamo fatto questa collaborazione con la libreria itinerante di Ipoasi, perché per chi non lo sapesse il rifugio Ipoasi di Pisa ha appunto al suo interno questa splendida libreria itinerante dove è possibile trovare tantissimi testi non solo sull'antispecismo ma legati a diverse altre lotte e oppressioni. Quindi assieme a Susanna di Ipoasi tutti i libri che presentiamo sono disponibili presso la sua libreria itinerante.
Sì, infatti anche negli eventi di solito la postazione di Poesi è proprio invasa da tutti questi libri, uno più interessante dell'altro. Sì. Io non nascondo che spesso ho trovato spunto anche appunto dalle loro proposte per poi presentare libri in radio. Senti, volevo farti una domanda. Sì. Allora, alla luce di quello che ci hai raccontato, che è un'evoluzione molto alta, no? Del concetto di veganismo. Secondo te il vostro punto di vista è un punto d'arrivo per chi ha iniziato il percorso? Come avete fatto voi che arrivate da tutt'altro tipo di attivismo per arrivare a questo? Oppure l'unico da cui partire? Cioè intendo dire, secondo voi questo è l'unico modo in cui si deve intendere l'essere vegano?
Ti ringrazio per la domanda perché appunto volevo arrivarci. Noi nell'introduzione dell'Antisveganuary diciamo che questa iniziativa è rivolta principalmente alle persone che sono già dentro il movimento, alle persone che mangiano vegetale, alle persone che si definiscono vegane, ma anche alle persone che magari si stanno approcciando all'antispecismo e quindi hanno la possibilità di approfondire certe tematiche. Quindi diciamo che noi puntiamo principalmente a loro, perché facendo parte appunto del movimento, chiamiamolo così, anche se è un po' frammentato questo movimento, si cerca di avere una sorta di coesione, di visione d'insieme che sia unitaria. Capisco appunto, io lo ripeto, perché so che non è semplice approcciarsi all'antispecismo e quindi è molto più semplice arrivare alle persone parlando di cibo e di alimentazione. Il problema è che poi queste persone, adesso non faccio delle stime, però quante di queste persone nella totalità che partecipano al Veganuary, che sono tantissime, perché comunque noi lo seguiamo, non è che non seguiamo l'evolversi anno per anno del Veganuary, però sono comunque una piccolissima parte. Questo ovviamente i dati non ci possono dire se è dovuto al tipo di comunicazione, al fatto che non sono interessate, al fatto che comunque il messaggio che viene lanciato è un messaggio soltanto di tipo alimentare. In realtà ci sono anche delle informazioni sul tipo di sfruttamento, però dare una visione molto semplice di quello che è l'oppressione degli altri animali, secondo noi è un depotenziamento, così come non è semplice trattare di altre discriminazioni, altre oppressioni come possono essere quella femminista, quella antirazzista, così non è semplice parlare di antispecismo, però credo che non debba essere esclusa, cioè non è semplice. Però secondo me bisogna fare quello sforzo per cercare di far entrare l'antispecismo anche in questo tipo di iniziative, perché altrimenti il messaggio resta che sì, ognuno può fare la propria scelta alimentare, ci sono degli animali che vengono sfruttati, ci dispiace tanto, però poi il gusto è il gusto, il palato è il palato, la tradizione è la tradizione, cioè da attiviste conosciamo bene tutte le obiezioni che vengono date, quindi il fatto di puntare anche soltanto sulla scelta individuale fa sì che il processo sia molto molto lento. Non so se ho risposto alla tua domanda.
Sì,
perché non
sì,
è,
sì, sì, no.
Appunto,
sì, però io mi chiedo...
Non
è semplice, ma io mi chiedo, non si sa ovviamente quante persone alla fine del veganuary continuano a mangiare 100% vegetale, ma voi avete una stima su come il vostro tipo di approccio, quante persone ha portato a diventare antispeciste? Perché chi si approccia al vostro modo di intendere il veganismo fondamentalmente è già antispecista.
O comunque già vegana, quello sì. Diciamo che appunto non essendo una realtà grossa, siamo un collettivo che sui social fa circa 3.000, esagerando, 3.000 persone che ci seguono, anche se comunque guardando i video, il video salta fuori diciamo dai nostri canali, quindi si infila per vie traverse, per
sì,
cui
sì, sì, sì.
Viene visto probabilmente anche da altre persone. Ovvio che il target, diciamo così, che ci segue è già su quella linea lì, o comunque, appunto, come dicevi tu, mangia vegetale o ha un approccio vegano, per cui non abbiamo un riscontro da persone non vegane, semplicemente perché non abbiamo quegli spazi che ci consentono di parlare a quelle persone.
Certo.
Rispetto ad altre associazioni italiane o internazionali che invece hanno un pubblico molto più vasto, magari anche di persone non vegane che seguono i canali. Però quando pubblichiamo i post ci sono alcune persone che ci hanno dato la loro testimonianza dicendo: io comunque ho iniziato con il veganuary e poi dopo ho smesso definitivamente, sono diventata una persona anche attivista, però appunto quante di queste persone hanno fatto quel percorso? Ovviamente non è dato sapere. Per quanto ci riguarda, almeno per il nostro tipo di approccio, non è di nostro interesse, nel senso non facciamo la conta, e non è quello che stavi dicendo tu ovviamente, di quante persone diventano vegano, diventano antispeciste, proprio perché pensiamo ad un discorso più ampio, quindi
più ampio,
il
sì.
Messaggio va, il concetto va portato avanti, va insinuato anche tra le varie cose che magari ci capita di fare, che ci siamo infilati molto spesso in eventi non antispecisti, dove quando c'era la possibilità di fare delle domande a chi era sul palco, e parliamo di altre lotte, soprattutto transfemministe, abbiamo portato la questione appunto animale, la questione dell'antispecismo, per cui noi comunque facciamo divulgazione. Poi se da quella platea di 300, 200, 1000 persone qualcosa arriva, ci sono persone che si attivano, altre persone che ci contattano, ben venga. Però ecco, il concetto è che non è soltanto una questione di divulgazione culturale, ma come si diceva prima, anche una questione di creare collettività per, non so, noi una cosa che abbiamo fatto, che è un opuscolo che si chiama Perché serve un mondo antispecista.
Sì, l'ho visto.
Alla fine di questo opuscolo noi diamo qualche indicazione. Ovviamente sono parziali, cioè quelle indicazioni si possono discutere, però non riguardano appunto soltanto la scelta individuale, ma un'azione che sia anche di pressione collettiva. No, non facciamo ognuno resti nella propria bolla pensando di fare già tanto, ma di unirci in una collettività che poi magari fa azioni di pressione, che può essere, non so, il mail bombing o delle pressioni sui social, pressioni anche a livello politico, però appunto serve una collettività unita che si muove in tal senso.
Guarda, parlare di collettività unita già normalmente è difficile, almeno si riuscisse ad arrivare a un'unità collettiva, speriamo, ma la vedo proprio dura.
No, hai ragione, noi pensiamo che la problematicità sta appunto in quello che si è detto prima, cioè che l'animalismo è trasversale, quindi prende persone di estrazioni culturale, politica, sì, di visione, cioè, capita di trovarsi in una manifestazione persone che si ritengono fasciste, razziste, sì, perché c'è questa concezione degli animali non votano, agli animali non interessa chi fa attivismo, l'importante è liberarli. Il problema invece è proprio questo, che non avendo un'unione di forze per cui non c'è una base, su quello noi puntiamo, per questo diciamo che l'antispeganuary è più incentrato sulle persone che fanno già parte del movimento, perché sarebbe buono avere appunto una base comune, una linea comune, da cui poi far diramare diversi tipi di azione, ma che comunque partano da un qualcosa di solido. Certo. Mentre invece il movimento, chiamiamolo così, animalista, credo sia quello più frammentato di tutti, perché prende chiunque, dalla, sì, Brambilla, abbiamo visto Berlusconi, magari anche persone di destra che si occupano di animali, pensando che la questione animale sia slegata dalla questione umana. Credo questa cosa sia impossibile, perché se la tratti come un'oppressione, mi ripeto, però il concetto spero passi, che non possa esistere una società dove abbiamo liberato gli altri animali, ma noi comunità umana continuiamo ad opprimere delle categorie. Questo non significa depotenziare il messaggio della questione animale, ma anzi farlo rientrare all'interno del contesto umano, trattarlo così come tutte le altre oppressioni e cercare di avere appunto una coesione.
Bene.
Non è semplice.
Non è per niente semplice. No. Cioè, da qualunque punto di vista, in qualunque punto che hai spiegato mentre parlavi, io vedevo già le difficoltà, sarò pessimista. Il futuro darà le sue risposte, non ci sarò senz'altro più io, speriamo che ci sia questa evoluzione, proprio deve essere una cosa collettiva.
Guarda, anche noi non siamo così ottimisti, però come si dice, qualcuno deve pur farlo.
Assolutamente, assolutamente.
Lo facciamo anche perché appunto gli altri animali, che sono non senza voce ma sono inascoltati, hanno bisogno di qualcuno, che hanno bisogno di alleati che portino avanti le istanze antispeciste.
Bene, è stata una bellissima chiacchierata esplicativa, no? Anche su questo fatto del veganuary antispeganuary, che magari poteva portare dei fraintendimenti, invece sono stati tutti assolutamente chiariti. Allora Antonio, vuoi dirci dove le persone possono trovare informazioni sul collettivo A4 e come fare per contattarvi?
Sui social, su Facebook ci trovate come A4, quindi come numero, Animals, mentre su Instagram, siccome ci hanno hackerato il profilo, è A4 Animali, quindi in italiano. Però diciamo che il sito, che è a4animals.com, lì ci sono tutti i nostri contatti e le risorse che poi proponiamo anche sui social.
Ma trovano anche tutti gli appuntamenti, no? Quando organizzate qualche cosa, qualche evento, qualche particolare,
sì,
iniziativa, ecco.
Quello soprattutto sui social.
Ok, grazie per essere stato con noi, ci vediamo senz'altro in qualche manifestazione, che saranno numerose da qui a venire.
Grazie a te per lo spazio e ciao a tutti e tutte.